Gonna rock your mouth. Gonna rock, 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 rock. E buonasera e bentornati a Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia e con noi, come ormai sapete, visto che ci seguite tutte le sere, tutti i lunedì sera dalle 20 alle 21 su www.radio.it, con noi c'è Massimo in regia. E quindi siamo pronti per una nuova puntata, Cinzia.
È vero, infatti Giorgia, io volevo chiederti di cosa parliamo per la puntata di oggi.
Ma prima di introdurre l'argomento, io voglio chiederti una domanda sacrosanta per noi che parliamo di musica. Ti manca andare a un concerto? Proprio il trovarsi lì, non guardare una live su YouTube o qualcosa di simile.
Mi manca tremendamente. Io avevo due o tre concerti l'anno scorso a cui dovevo andare, tra cui guarda caso uno proprio con te, e non ce l'abbiamo fatta. E io ci voglio andare assolutamente. Immagino anche per te sia la stessa cosa.
Esatto, come chi ci segue anche su Instagram potrebbe sapere, visto che un post di Radio Yulm si sono sprecati su questo argomento. Dovevamo andare al concerto dei Green Day e speriamo che prima o poi questa pandemia finisca e che gli eventi dal vivo riprendano. E non ti ho fatto questa domanda in realtà a caso, ma per introdurre l'argomento di cui parliamo oggi, perché oggi si parla di quei grandissimi eventi a cui tutti quanti noi abbiamo sognato di essere presenti, per esempio Woodstock, a sentire Jimi Hendrix o Janis Joplin, oppure a Monterey, oppure perché no a Live Aid, dove si sono susseguite sul palco tantissime band. E quindi io ti chiedo, oggi abbiamo voglia di esplorare tutti questi eventi, tutti questi live del rock?
Ce l'abbiamo. Excuse me while I kiss that policeman. Put a spell on me.
We'll be right back. Sono le 9 di mattina di lunedì 18 agosto 1969, quando Jimi Hendrix sale sul palco del festival di Woodstock, che ufficialmente avrebbe dovuto concludersi il giorno prima, ma fa niente. E Jimi insiste per suonare, nonostante la sua nota ritrosia, a esibirsi di fronte a grandi folle. Diciamo, non erano proprio in quattro gatti a Woodstock. Comunque, a dargli una mano, non vi preoccupate, interviene il fatto che dei circa 400.000 presenti che avevano invaso l'area nei giorni precedenti, solo 40.000 erano rimasti lì, quindi solo 40.000, però i più fortunati, perché attendere e occupare i posti in cui non ci si dovrebbe trovare paga sempre, quindi fatelo sempre dopo i concerti, come chi si becca i bis non previsti. Comunque non è tutto, pubblico a parte, Jimi deve fare i conti con un back in bed dell'equilibrio totalmente rivoluzionato. Solo un mese prima, infatti, il power trio della Jimi Hendrix Experience Band, composto da Hendrix, dal batterista Mitch Mitchell e dal bassista Noel Redding, è stato scosso proprio dall'abbandono di Redding, sostituito al volo da Billy Cox. Jimi è così teso che non dorme da tre giorni, ma nonostante la stanchezza, quando sale sul palco è abbastanza lucido da correggere lo speaker che presenta la band con il nome The Jimi Hendrix Experience e dice: abbiamo deciso di cambiare tutto e chiamarsi la band Gypsy Sun and Rainbows. Diciamo un pochino più nello spirito di Woodstock, ci piace molto questo Gypsy Sun and Rainbows, soprattutto per farla breve, prendeteci un po' come un gruppo gypsy. E quindi direi che le premesse sono fantastiche.
Prendono e cambiano totalmente. Ma dopo aver introdotto un po' la cornice di Woodstock, direi di parlare un attimo di Purple Haze, ovvero la canzone che abbiamo appena ascoltato. È stata scritta da Hendrix il 26 dicembre del 1966, mentre era nel backstage di un club di Londra. Hendrix disse che i testi furono stati ispirati da un sogno che aveva fatto, in cui poteva camminare sott'acqua. Stava camminando sotto il mare quando una foschia viola lo circondò e lo avvolse totalmente. Hendrix ha affermato che l'esperienza fu traumatica, ma fortunatamente la sua fede lo ha, diciamo, salvato da questo sogno. Quindi Jimi Hendrix ha scritto per la prima volta il riff della sua iconica canzone Purple Haze, ha cambiato per sempre la musica rock. Per dirla in una prospettiva, diciamo, più reale, il primo accordo suonato in questa canzone è stato universalmente chiamato l'accordo di Hendrix, quindi per farci capire quanto è stata una svolta nel panorama musicale. Sì. Purple Haze è senza dubbio una delle canzoni più popolari e conosciute di Hendrix, ma è anche una delle canzoni più male interpretate della storia della musica, in realtà, come tanti pezzi. Infatti comunemente le persone pensano che Purple Haze sia un riferimento a un importante viaggio psichedelico che Jimi ha subito e dopo aver assunto droghe. Tuttavia questo non è affatto vero, nonostante il sogno che l'ha ispirata. Down.
canzone è di qualche anno più tardi, del 1970. Questi erano Creedence and Clearwater Revival, la canzone era Have You Ever Seen the Rain, ma ci serve perché proprio i Creedence erano presenti ad un altro grandissimo live, quello di Monterey, a cui ha partecipato anche Jimi Hendrix, che oltre ad aver suonato l'inno americano a Woodstock, come abbiamo ricordato prima, oltre a Purple Haze e gli altri grandi pezzi, ha partecipato proprio a Monterey in un momento molto iconico, Cinzia, ossia dando fuoco alla sua chitarra quasi come un rito catartico, che viene ricordato in numerose fotografie bellissime che sicuramente avete tutti presenti. Ma restiamo su Monterey.
Il Monterey International Pop Music Festival è stato un concerto di 3 giorni tenutosi dal 16 al 18 giugno del 67, appunto al Monterey Country Fairgrounds di Monterey, se non si fosse capito, che è più lunga la descrizione del fatto che è durato 3 giorni, ma questo
è un
altro
posto
conto.
In California, insomma, senza dilungarci.
Il festival è ricordato per le prime grandi apparizioni americane, appunto di Jimi Hendrix Experience, come stavi dicendo tu, ma anche degli Who e di Ravi Shankar, la prima esibizione pubblica su larga scala di Janis Joplin e l'introduzione di Otis Redding a un pubblico americano di massa. Il Monterey Pop Festival incarnava il tema della California come punto focale per la controcultura e generalmente è considerato come uno degli inizi della Summer of Love, proprio nel 67. È il debutto pubblico dei movimenti dell'era hippie, flower power, flower children, diciamolo in tutti i modi. È inoltre il primo festival rock di questo tipo, che si era tenuto soltanto una settimana prima al Mont Tam Place, ragazzi, scusatemi.
Qui dovresti essere un pochino più anglo-francese, anglo-francofona.
Anglo-francese, però siamo sempre nella contea di Marin in California, siamo sempre lì. Poi c'è anche il KFRC Fantasy Fair e Magic Mountain Music Festival. Ragazzi, qui i nomi si sprecano. Ma poiché Monterey è stato ampiamente pubblicizzato e fortemente frequentato, ha caratterizzato spettacoli storici ed è stato oggetto di un popolare film documentario teatrale, che è diventato un po' un'ispirazione, un modello per i futuri festival musicali, inclusi il festival di Woodstock che si è tenuto 2 anni dopo. L'editore della rivista Rolling Stone, Jim Werner, ha detto che Monterey era il nesso nato da ciò che hanno iniziato i Beatles e da esso è scaturito tutto ciò che c'era dopo.
E davvero, da questa bellissima citazione io ne voglio portarti un'altra citazione, ossia quella del nostro Massimo, che ha giustamente chiesto perché non ci fosse il Festival Bar negli eventi live che abbiamo portato, e purtroppo gli dobbiamo dire che il Creedence and Clearwater Revival non erano al Festival Bar, ma che faremo sicuramente una puntata tematica perché la merita tutta, quasi più di Woodstock per noi appassionati di musica. È una promessa, Cinzia, segnala
per l'anno prossimo.
Esatto, più di Woodstock, Monterey, ci piacciono queste cose made in Italy. Comunque, tornando a noi, a Have You Ever Seen the Rain, che è una canzone bellissima che presenta il ringhio gutturale tipico di John Fogerty mentre esprime il suo dolore e le sue frustrazioni per la situazione. Qualcuno mi ha detto molto tempo fa che c'è calma prima della tempesta. Lo so, sta arrivando da un po' di tempo. E canta così la sua missione nel verso di apertura: quando sarà finita, così dicono, pioverà in una giornata di sole. Lo so, splenderà come l'acqua. E la canzone è presumibilmente ispirata dalla band funk strumentale Booker T di MG, ha aperto proprio la carriera dei Creedence Clearwater Revival, e passa da un'emozione schietta a una ricca poesia, tipo voglio sapere se hai mai visto la pioggia, appunto, scendere in una giornata di sole. E è semplice ma efficace. E questa canzone parla davvero dell'imminente rottura dei Creedence. L'immagine è che puoi avere una giornata luminosa, bella, soleggiata, ma anche in cui si minaccia pioggia, ha detto John in un'intervista a Rolling Stone. E la band, in quel punto, proprio arrivata al massimo del successo, si stava sciogliendo e dicevano: accidenti, sta diventando tutto serio proprio nel momento in cui dovremmo avere una giornata di sole. Queste sono le tristi parole che accompagnano questa grandissima band della storia del rock, davvero intramontabile. I'd sit alone and watch your light, my only friend, routine. You made us feel like we
Gonna Rock Your Mouth questa sera su www.radioyum.it ha appena trasmesso Radio Gaga dei Queen.
Bellissima! E tra l'altro questo ci introduce a un altro grandissimo festival della storia del rock, forse quello per eccellenza, il Live Aid del luglio del 1985. E la performance dei Queen doveva durare solo 17 minuti, ma sono stati i 17 minuti che avrebbero fatto la storia del rock così come la conoscete. E sicuramente avete presente anche visto il film, che spero tu Cinzia abbia prima o poi recuperato dopo anni dall'uscita.
Non dirlo.
Vabbè, non evidenziamo le tue lacune. Massimo in cuffia sento che l'ha visto che ha nominato uno dei momenti più famosi, ossia quello dell'urlo di Freddie Mercury, quello dove
quello lo conosco anche io. Infatti ho avuto la tentazione di fare però non si sarebbe capito perché i nostri ascoltatori non sentono Massimo, sentirebbero solo me che facevo
vabbè, comunque sia, proprio in occasione di quell'eo e di tutti i restanti minuti di performance, la band ne uscì trasformata, se non altro nell'immaginario collettivo, e sebbene avessero goduto di un continuo successo con il loro 11° album The Works, che proprio contiene Radio Gaga, venduto e diventato disco di platino nel 1984, quando la metà degli anni 80
orwelliana memoria,
giusto
per
dirlo. Giusto perché lo devi sempre ricordare, il 1984. Comunque il frontman Freddie Mercury si era trovato disilluso e alla ricerca di qualcosa di nuovo che ha trovato proprio con The Works. Stavamo tutti formando una sorta di solco, ha detto Mercury in quel momento. Volevo uscire da questi ultimi 10 anni di quello che stavamo facendo. Era così routine, era come andare in studio, fare un album, uscire per strada, fare il giro del mondo e frustrarlo
cose
a morte.
Cose che fanno tutti.
Esatto, tipo fare un album di successo mondiale, ma vabbè. E quando sei tornato era ora di fare un altro album. Dopo un po' è come un pittore, sai dipingere e poi fai un passo indietro e lo guardi in prospettiva. Questo è esattamente ciò di cui avevamo bisogno, avevamo solo bisogno di stare lontani gli uni dagli altri, altrimenti continui a seguire quella routine e non sai nemmeno se stai andando giù. Quindi i Queen si sono in qualche modo un pochino allontanati per poi esplodere in tutta la loro potenza nella loro performance canora e musicale alla Live Aid, dove hanno rubato praticamente la scena a tutti quanti, tra l'altro se non sbaglio anche sforando il tempo che era prestabilito per loro.
17 era troppo poco, era troppo poco. Ma infatti Radio Gaga è uno dei più grandi successi dei Queen. Il testo di Radio Gaga vede esprimere il suo dispiacere per come la televisione stesse un po' prendendo il sopravvento sulla radio in termini di popolarità. Non gli piace infatti il modo in cui sempre più persone abbandonino la radio e dipendano dalla televisione per la musica e l'intrattenimento in generale. Infatti siamo negli anni 80, c'è anche MTV in quel periodo, adesso le mie conoscenze storiche sono molto limitate.
Video comunque... Kills the Radio Star, quella doveva essere proprio un'ossessione, la televisione in questo periodo.
Infatti il narratore non vuole che la radio muoia perché la adora, da qui la parola Gaga. Se ti piace qualcosa sei pazzo per quella stessa cosa. Quindi qui il narratore sta dicendo al mondo quanto sia follemente innamorato della radio e parla anche di come la radio stessa abbia un po' educato e tenuto compagnia durante le sue notti solitarie. Inizialmente, e qui io mi libero da qualsiasi responsabilità per ciò che sto dicendo, la canzone doveva essere intitolata Radio Caca, con la C e non con la G, e condannando ciò che la radio stava diventando. Taylor infatti apparentemente non amava il modo in cui le stazioni radio venivano rapidamente commercializzate, scrisse i testi della canzone per criticare pesantemente la tendenza in via di sviluppo. Tuttavia gli altri membri dei Queen non è piaciuto il tema della canzone e gli hanno chiesto di riscriverlo, di cambiarlo. Quindi fondamentalmente il testo del brano è passato dalla critica severa e la condanna verso quello che stava diventando la radio di quel periodo, appunto commercializzante, a invece un elogio della radio, un'adorazione possiamo dire, perché la radio era l'amore della sua vita, possiamo dire. Questa era Sweet Child of Mine, direttamente dall'album Live Era del 1999, album in cui sono contenute canzoni registrate da diversi concerti live, la maggior parte dal periodo del Use Your Illusion Tour tra il 1991 e il 1993.
Wow.
Questa canzone è Sweet Child of Mine, appunto, è una delle canzoni più belle e amate dei Guns N' Roses. Si tratta di una rock ballad anticonvenzionale, perché ha un ritmo incalzante e non lento come le classiche canzoni di questo tipo, appunto. Per quasi tutti i musicisti delle band, la composizione di questo pezzo nasce quasi così, come uno scherzo. Comporre e provare questo pezzo, racconta infatti Slash, come riporta Here Today, Gone to Hell, fu davvero complicato. In quel momento, per me, questa canzone era una ballad molto sdolcinata. Axl Rose, che evidentemente aveva uno spirito un po' più romantico, almeno in quegli anni, invece considerava questa canzone in modo differente. In quel periodo il frontman si stava occupando infatti di scrivere i testi per i brani della band. Per Sweet Child of Mine il cantante riprese una poesia che aveva scritto per Erin Everly, la sua fidanzata di allora, figlia del grande Don Everly, cantante folk rock degli Everly Brothers, e Venetia Stevenson invece, un'attrice britannica che poi divenne stilista e alcuni anni dopo divorziò dal marito a causa di una delle sue dipendenze dalla droga. Questa piccola storia raccoglie in sé due puntate che abbiamo fatto, ovvero quella sulle storie d'amore e quella sull'anticonvenzionalismo delle droghe, non posso dirlo in altri modi,
sì,
ragazzi.
Tutte le due, e tra l'altro racchiude anche un riferimento interno alla nostra puntata con gli Everly Brothers, che hanno suonato sicuramente a Monterey e Woodstock, visto che appartengono alle grandi band di quel periodo. Comunque io voglio cogliere lo spirito romantico, anche se siamo più alla puntata di San Valentino, e voglio raccontarti di Erin e Axl Rose, che si incontrarono quando avevano solo 19 anni a una festa a Los Angeles. Si innamorarono a tal punto che la ragazza, che aveva 19 anni, ricordiamolo, e faceva la modella, decide di trasferirsi da New York in California per frequentare il musicista.
Un viaggetto.
Eh beh, uno spostamento così, 8-9 ore, vabbè. Comunque, in realtà, tra i due il rapporto era altalenante, non erano tutte rose e fiori, e il cantante definì la giovane come la sua migliore amica. In seguito però disse: io e Erin ci trattavamo malissimo, a volte ci trattavamo bene perché i bambini che erano in noi erano migliori amici, che cosa carina. Tuttavia, ha proseguito, altre volte al contrario ci rovinavamo la vita a vicenda. E qui io sarei curiosa di averli visti insieme. Alla fine i due si sposarono il 28 aprile del 1990, dopo 4 anni di fidanzamento. E la cerimonia fu organizzata dalla Cupid's Wedding Chapel di Las Vegas, e tutto sembrava bellissimo, meraviglioso. In realtà, come riporta Rocks of Meg, pare che Rose decise di chiedere l'annullamento del matrimonio appena 48 ore dopo la cerimonia.
Però,
Alla fine rimasero insieme, ma 4 mesi dopo una tragedia complicò di nuovo le cose. Erin ebbe un aborto e perse il loro bambino. Questo evento li allontanò di nuovo, e alla fine i due si lasciarono definitivamente appena 10 mesi dopo le nozze. Radio U.
There's no way else to run. Is there room for one more?
Bellissimo album dei Killers, questa era All These Things That I Have Done, qui a Gonna Rock Your Mouth, e suonare Killers in questo programma è sempre una grandissima gioia, come Cinzia sa, anche se secondo me lei non li apprezza più così tanto dopo che le ho fatto una testa tanto, però mi spiace Cinzia, è la vita.
Ci tocca.
Eh sì, comunque sai dove hanno suonato i Killers a parte a Radio Yulm?
A parte, lo sai? Nel tuo cuore?
Nel mio cuore sicuramente, ma anche e soprattutto tra i numerosi live al festival di Glastonbury, chiamato ufficialmente, diciamolo all'inglese, Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts.
Sei uscita da inglese.
Esatto, assolutamente. Anche se sono laureata, sono uscita sempre da inglese.
Sì, sì, sì.
Ho fatto lezione alle 7 di sera, proprio per
lo sapevo. Ma dici...
Comunque è un festival musicale e di spettacolo che si tiene a Pilton, a circa 10 km da Glastonbury, nel Somerset, in Inghilterra. Che cavolo,
yes,
qui il nostro autore Gianmarco ci doveva mettere in England per essere più confacenti al tono generale, però
ecco.
In Inghilterra, insomma. E il festival è parte integrante della cultura popolare inglese in generale, di tutti gli appassionati del rock, ed è conosciuto soprattutto per la sua musica, ma non solo, da trascurare neanche le danze, la commedia, il teatro, il circo addirittura, il cabaret e tutte le altre forme d'arte. È un festival completo, a tutto tondo, e nel 2005 il festival occupava un terreno di 3,70 km quadrati di superficie. Qui penso che fosse delle misure un po' troppo ridotte, ma le verificheremo. Comunque c'erano 150.000 persone e avevano assistito a 385 spettacoli live. E Glastonbury è anche conosciuto per l'elevato consumo di droghe illegali da parte dei partecipanti.
Ovviamente.
Qui dobbiamo affrontare questo argomento, visto che siamo passati indenni da Woodstock, da Monterey. Però anche Glastonbury non è immune a questa cosa, a questa abitudine, che si è creata grazie alle sue origini hippie, ovviamente. Per questo è tenuto costantemente sotto controllo dalla polizia, anche se non lo so, più che gli hippie io qui mi immagino qualcuno tipo Mark Renton di Trainspotting, un contesto così, però non lo so, in realtà sto andando un pochino seguendo la testa, seguendo i pensieri. Comunque Glastonbury,
ecco ritorna in linea,
si svolge di regola ogni anno durante l'ultimo weekend di giugno e dura 3 giorni, e si è svolto con cadenza varia dal 1970 all'81. Da allora si tiene annualmente, ad eccezione di anni a Maggese, solitamente 1 su 5, il cui scopo è permettere al terreno di riprendersi, visto che immagino la gente salti, balli, cammini, e
ciò che ci lascia sopra, immagino bottiglie, cose, non lo
droghe.
Sappiamo, no? Droghe, dai, va bene.
Vabbè, avrei tanto voluto sentire i Killers lì.
Ma tanto sono sicura che l'avrei sentita in altri 500 concerti, non so, vuoi raccontarci un'esperienza, visto che parliamo di live?
Soltanto a Milano, tra l'altro tra i concerti interrotti quest'anno proprio a causa della pandemia, appunto rinnoviamo la nostra rabbia, ma anche la nostra solidarietà a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che sono momentaneamente in pausa. C'era anche il concerto per il nuovo album dei Killers, Imploding the Mirage. Io sono andati a sentirlo per quello del penultimo, Wonderful Wonderful, se non sbaglio era il 2017, un sacco di tempo fa.
Un sacco, dai, 4 anni su via.
Eh beh, 4 anni lontane dalle live dei Killers è tanto, eh.
Lo so. E mi dispiace che ti tengo lontano anche dalla possibilità di descrivere la canzone che noi abbiamo appena ascoltato, no. Ovvero All These Things That I Have Done. Sì, lo devo fare io, mi dispiace. Questa canzone parla infatti della crescita e del superamento del passato cercando di diventare una persona migliore. È stato scritto dal cantante Brandon Flowers quando lavorava come fattorino al casino Gold Coast di Las Vegas. Dato che questo era prima dei cellulari, diciamo, chiamava i suoi amici dal lavoro e lasciava le idee per le canzoni nella loro segreteria telefonica se l'ispirazione lo colpiva. Questa è una canzone su una persona che ha un sacco di passione ma nessuna direzione sostanzialmente. Vuole fare qualcosa e ha forti convinzioni, ma per qualche motivo non riesce, perché appunto si sente come se fosse trascinato in troppe direzioni diverse. Ha un'anima, quindi ha una passione, ma non è un soldato, non si unisce alla lotta in senso stretto, infatti lo ripete diverse volte. Sente che il tempo sta finendo e la gente che si arrende. Mi piace il fatto che abbiano intitolato la canzone tutte queste cose che ho fatto, ma tutto ciò di cui parla in realtà è quello che vuole fare e che non ha fatto. È tutto un discorso ma niente azione. Una grande canzone sulla stessa falsariga di questo è Ocean Size dei Jules Addiction. Vi do questa piccola chicca perché dice: voglio essere più come l'oceano, nessun uomo che parla, è tutta azione. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Jude, qui a Gonna Rock Your Mouth, questa bellissima canzone dei Beatles che abbiamo cantato nel fuori onda. Io ti sentivo, Giorgia, quindi non far finta di nulla.
No, ci porta a quello che è il... niente.
Bravissimo.
Non sia mai.
Ci porta a quello che è il concerto sul tetto, sul famoso tetto di cui adesso parlo per bene, insomma, dei Beatles, che è stato il culmine di un progetto originariamente intitolato Get Back Era. Concepito esattamente così, ovvero un ritorno alle loro radici rock nel disperato tentativo di ripristinare l'unità quando il caos personale e gli affari minacciavano di distruggere la band.
Come hanno fatto?
Infatti una troupe di documentari ha filmato i Beatles mentre provavano e registravano un nuovo materiale per un album, un po', diciamo, libero dalla magia dello studio che aveva dominato il loro lavoro più recente. L'esperienza ha spinto il gruppo fino al punto di disintegrazione, ma avevano bisogno della fine del film, per dire, no? Così 47 anni fa e qualche mese, il 30 gennaio 1969, la band salì di 5 piani fino in cima al quartier generale della F-Corps, suonò l'ultimo concerto insieme. L'album e il film furono infine pubblicati nel maggio del 1970 come Let It Be, il loro canto del cigno.
Appunto, io direi che hanno sicuramente suonato anche i Jude, canzone che secondo me nemmeno John Lennon e Paul McCartney cantano proprio come faccio io in macchina. Per cui ti racconto anche un aneddoto divertente. Una volta stavo guidando e cantando come faccio sempre, ignara di tutto il resto, mi fermo per far attraversare una signora che evidentemente mi ha guardato come se le stessi intendo conto, e mi ha guardato molto turbata e mi dispiace tanto, scusi signora, glielo chiedo qui da Radio Yulm, Gonna Rock Your Mouth. Ma non hanno cantato i Jude, però sicuramente era nel loro cuore. E tra l'altro questa canzone è una delle più famose dei Beatles, perché è stata utilizzata anche in un flash mob di qualche compagnia telefonica inglese, che appunto ritraeva una intera piazza, se non sbaglio Trafalgar Square, in cui cantavano diverse persone proprio i Jude. Ed è stata una pubblicità molto bella che ha raccolto un evento live davvero molto molto interessante. Comunque, tornando a quell'ultimo concerto, guidando la sua Aston Martin a Weybridge per visitare Cynthia e Julian, McCartney iniziò a scrivere questa canzone ai Jude pensando alle loro vite che cambiano e alla strada rocciosa che lo attendeva. McCartney originariamente scrisse una versione approssimativa della canzone chiamata Hey Jules, quindi non Hey Jule, per rallegrare l'allora figlio di 5 anni di Lennon, appunto Julian. Cynthia era la moglie di John Lennon, e durante appunto il divorzio dei due genitori, che avveniva proprio in quei 2 anni. Ma alla fine il titolo divenne Hey Jude.
Alla fine è diventata Hey Jude, e io prendo questa parola che hai usato, la decontestualizzo totalmente, ne faccio ciò che voglio e dico che con questa canzone siamo arrivati alla fine della puntata di Gonna Rock Your Mouth per questa sera. Mi sono agganciata.
Ma accetto la fine, accetto che siamo arrivati proprio alla frutta.
La frutta no, via. Perché? Perché c'è la settimana prossima, il lunedì, sempre dalle 20 alle 21 ci sarà una nuovissima puntata di Gonna Rock Your Mouth, e ancora prima sabato dalle 17 alle 18 la nostra replica. Quindi rinnovato l'appuntamento, i nostri vari appuntamenti. In realtà io non ho più altro da dire, se no Giorgia sei pronta per il nostro conto alla rovescia, il nostro saluto.
Ma ovvio che ci sono.
Come ogni settimana, e quindi 3, 2, 1,
let's rock!
E siamo arrivati al Rock Between the Lines di questa sera, dove la canzone che abbiamo scelto è un tributo a uno dei migliori cantanti della musica. Il suo contributo è stato fenomenale. La canzone è Too Much Love Will Kill You, Troppo Amore Ti Ucciderà, che manda un messaggio sul pericolo dell'amore, su quanto potente e potenzialmente mortale soprattutto questo possa diventare. La canzone è stata scritta da Brian May, e la versione che noi ascolteremo la canta proprio lui, perché è stata utilizzata nel tributo a Freddie Mercury del 1992, quindi un concerto proprio in onore della morte del cantante dei Queen. Troppo amore ti ucciderà se non riesci a prendere una decisione, diviso tra l'amore dell'amante e l'amore della tua compagna, della tua relazione. Questo sta proprio a sottolineare il testo e il significato. La canzone parla dell'essere combattuto tra quello che è l'amore verso la ragazza di Brian di allora, quindi la sua amante, e la sua effettiva moglie. Lui è lacerato e al cuore spezzato, ha sperimentato il lato più oscuro dell'amore. Troppo amore ti ucciderà, lo dice, pensaci, l'amore di sua moglie, l'amore della sua ragazza è tutto semplicemente troppo ed è combattuto. E ora invece di vedere l'amore come una cosa magica e potente, la vede più come una qualcosa che appunto lo sta distruggendo.
Sono solo i frammenti dell'uomo che ero. troppe lacrime amare si stanno riversando su di me. Sono molto lontano da casa e sto affrontando tutto questo da solo da troppo tempo. Mi sento come se nessuno mi avesse mai detto la verità su come crescere e sullo sforzo che avrebbe comportato. Nella mia mente piena di confusione ho guardato indietro per capire dove ho sbagliato. Troppo amore ti ucciderà se non riuscirai a deciderti.
Divide l'amante e l'amore che lasci indietro. Vai incontro ad un disastro perché non hai mai capito i segni. Troppo amore ti ucciderà ogni volta. Sono solo l'ombra dell'uomo che ero e sembra che per me non ci sia alcuna via d'uscita da tutto ciò. Ero solito ridarti la felicità. Adesso tutto ciò che faccio è rattristarti. Come starebbero le cose se tu fossi nei miei panni? Non vedi che è impossibile scegliere? No, non c'è alcun senso in tutto questo. Qualunque strada io prenda, sono destinato a perdere. I'm just the shadow of the man I used to be. Sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Massimo alla regia e Gianmarco in redazione.
E questo è Gonna Rock Your Mouth.
Gonna Rock Your Mouth. Rock, 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 rock.